7. Un'associazione continua. Il giorno appresso l'ostetrico che curava Ada domandò l'assistenza del dottor Paoli, il quale subito pronunziò la parola che io non avevo saputo dire: Morbus Basedowi. Guido me lo raccontò descrivendomi con grande dottrina la malattia e compiangendo Ada che soffriva molto. Senza alcuna malizia, io penso che la sua compassione e la sua scienza non fossero grandi. Assumeva un aspetto accurato quando parlava della moglie, ma quando dettava delle lettere a Carmen manifestava tutta la gioia di vivere e insegnare. Credeva poi che colui che aveva dato il suo nome alla malattia fosse il Basedow, che era stato l'amico di Goethe, mentre quando io studiai quella malattia in un'enciclopedia m'accorsi subito che si trattava di un altro. Grande, importante malattia quella di Basedow. Per me fu importantissimo di averla conosciuta. La studiai in varie monografie e credetti di scoprire appena allora il segreto essenziale del nostro organismo. Io credo che da molti come da me vi siano dei periodi di tempo in cui certe idee occupino e ingombrino tutto il cervello, chiudendolo a tutte le altre. Ma se anche alla collettività succede la stessa cosa. Vive di Darwin, dopo di essere vissuta di Robespierre e di Napoleone, e poi di Liebig o magari di Leopardi, quando su tutto il cosmo non troneggi Bismarck. Ma di Basedow vissi solo io. Mi parve che gli avesse portate alla luce le radici della vita, la quale è fatta così. Tutti gli organismi si distribuiscono su una linea, ad un capo della quale sta la malattia di Basedow, che implica il generosissimo, folle consumo della forza vitale ad un ritmo precipitoso, il battito di un cuore sfrenato, e all'altro stanno gli organismi immiseriti per avarizia organica, destinati a perire di una malattia che sembrerebbe di esaurimento ed è invece di poltronaggine. Il giusto medio fra le due malattie si trova al centro e viene designato impropriamente come la salute, che non è che una sosta. E fra il centro ed un'estremità, quella di Basedow, stanno tutti coloro che esasperano e consumano la vita in grandi desideri, ambizioni, godimenti e anche lavoro. Dall'altra quelli che non gettano sul piatto della vita che delle briciole e risparmiano, preparando quegli abbietti longevi che appariscono quale un peso per la società. Pare che questo peso sia anch'esso necessario. La società procede perché i basedoviani la sospingono e non precipita perché gli altri la trattengono. Io sono convinto che volendo costruire una società si poteva farlo più semplicemente, ma è fatta così, col gozzo ad uno dei suoi capi e l'edema all'altro, e non c'è rimedio. In mezzo stanno coloro che hanno incipiente o gozzo o edema, e su tutta la linea, in tutta l'umanità, la salute assoluta manca. Anche ad Ada il gozzo mancava, quanto mi diceva Augusta, ma aveva tutti gli altri sintomi della malattia. Povera Ada, ma era apparsa come la figurazione della salute e dell'equilibrio, tanto che per lungo tempo avevo pensato avesse scelto il marito con lo stesso animo freddo col quale suo padre sceglieva la sua merce, ed ora era stata afferrata da una malattia che la trascinava a tutt'altro regime, le perversioni psichiche. Ma io ammalai con lei di una malattia lieve ma lunga. Per troppo tempo pensai a Basedow. Già credo che in qualunque punto dell'universo ci si stabilisca, si finisce con l'inquinarsi. Bisogna muoversi. La vita ha dei veleni, ma poi anche degli altri veleni che servono di contravveleni. Solo correndo si può sottrarsi ai primi e giovarsi degli altri. La mia malattia fu un pensiero dominante, un sogno e anche uno spavento. Deve aver avuto origine da un ragionamento. Con la designazione di perversione si vuole intendere una deviazione dalla salute, quella specie di salute che ci accompagnò per un tratto della nostra vita. Ora sapevo che cosa fosse stata la salute da Ada. Non poteva la sua perversione portarla ad amare me, che da sana aveva respinto? Io non so come questo terrore o questa speranza sia nato nel mio cervello. Forse perché la voce dolce e spezzata di Ada mi parve di amore quando si indirizzò a me? La povera Ada s'era fatta ben brutta ed io non sapevo più desiderarla. Ma andavo rivedendo i nostri rapporti passati e mi pareva che se essa fosse stata colta da un improvviso amore per me, mi sarei trovato nelle brutte condizioni che ricordavano un poco quelle di Guido verso l'amico inglese dalle 60 tonnellate di solfato di rame. Proprio lo stesso caso. Pochi anni prima io le avevo dichiarato il mio amore e non avevo fatto alcun atto di revoca fuori di quello di sposarne la sorella. In tale contratto essa non era protetta dalla legge, ma dalla cavalleria. A me pareva di essere tanto fortemente impegnato con lei che se essa si fosse presentata da me molti, ma molti anni più tardi, perfezionata magari nella malattia di Basedow da un bel gozzo, io avrei dovuto fare onore alla mia firma. Ricordo però che tale prospettiva rese il mio pensiero più affettuoso per Ada. Fino ad allora, quando m'avevano informato dei dolori di Ada causati da Guido, io non ne avevo certamente goduto, ma pure avevo rivolto il pensiero, con una certa soddisfazione, alla mia casa, nella quale Ada aveva rifiutato di entrare e dove non si soffriva affatto. Ora le cose avevano cambiato. Quell'Ada che m'aveva respinto con disdegno non c'era più, a meno che i miei testi di medicina non sbagliassero. La malattia di Ada era grave. Il dottor Paoli, pochi giorni dopo, consigliò di allontanarla dalla famiglia e di mandarla in una casa di salute a Bologna. Seppi ciò da Guido, ma Augusta poi mi raccontò che alla povera Ada anche in quel momento non furono risparmiati dei grandi dispiaceri. Guido aveva avuto la sfacciataggine di proporre di metter Carmen alla direzione della famiglia durante l'assenza di sua moglie. Ada non ebbe il coraggio di dire apertamente quello che pensava di una simile proposta, ma dichiarò che non si sarebbe mossa di casa se non le fosse stato permesso di affidarne la direzione alla zia Maria, e Guido si adattò senz'altro. Egli però continuò ad accarezzare l'idea di poter avere Carmen a sua disposizione, al posto lasciato libero da Ada. Un giorno disse a Carmen che se essa non fosse stata tanto occupata in ufficio, egli le avrebbe volentieri affidata la direzione della sua casa. Luciano ed io ci guardammo e certamente scoprimmo ognuno nella faccia dell'altro un'espressione maliziosa. Carmen arrossì e mormorò che non avrebbe potuto accettare. «Già», disse Guido con ira, «per quegli sciocchi riguardi al mondo non si può fare quello che gioverebbe tanto». Però tacque anche lui presto ed era sorprendente abbreviasse una predica tanto interessante. Tutta la famiglia accompagnò Ada alla stazione. Augusta m'aveva pregato di portare dei fiori per la sorella. Arrivai un po' in ritardo con un bel mazzo di orchidee che porsi ad Augusta. Ada ci sorvegliava e quando Augusta le offerse i fiori ci disse «Vi ringrazio di cuore». Voleva significare di aver ricevuto i fiori anche da me, ma io sentii ciò come una manifestazione di affetto fraterno, dolce e anche un po' fredda. Basedow certo non c'entrava. Pareva una sposina, la povera Ada, con quegli occhi ingranditi smisuratamente dalla felicità. La sua malattia sapeva simulare tutte le emozioni. Guido partiva con lei per accompagnarla e ritornare dopo pochi giorni. Aspettammo sulla banchina la partenza del treno. Ada rimase affacciata alla finestra della sua vettura e continuò ad agitare il fazzoletto finché poté vederci. Poi accompagnammo la signora Malfenti, lacrimante, a casa. Al momento di dividerci, mia suocera, dopo di aver baciata Augusta, baciò anche me. «Scusa», disse ridendo fra le lacrime, «l'ho fatto senza proposito». «Ma se lo permetti ti do anche un altro bacio». Anche la piccola Anna, ormai dodicenne, volle baciarmi. Alberta, che era in procinto di abbandonare il Teatro Nazionale per fidanzarsi, e che di solito era un po' sostenuta con me, quel giorno mi porse calorosamente la mano. Tutti mi volevano bene perché mia moglie era fiorente, e facevano così delle manifestazioni di antipatia per Guido, la cui moglie era malata. Ma proprio allora corsi il rischio di divenire un marito meno buono. Diedi un grande dolore a mia moglie, senza mia colpa, per un sogno cui innocentemente la fece addirittura partecipare. Ecco il sogno. Eravamo in tre, Augusta, Ada ed io, che ci eravamo affacciati ad una finestra e precisamente alla più piccola che ci fosse stata nelle nostre tre abitazioni, cioè la mia, quella di mia suocera e quella di Ada. Eravamo cioè alla finestra della cucina della casa di mia suocera, che veramente si apre sopra un piccolo cortile, mentre nel sogno dava proprio sul corso. Al piccolo davanzale c'era tanto poco spazio che Ada, che stava in mezzo a noi tenendosi alle nostre braccia, aderiva proprio a me. Io la guardai e vidi che il suo occhio era ridivenuto freddo e preciso e le linee della sua faccia purissime, fino alla nuca che io vedevo coperta dei suoi riccioli lievi, quei riccioli che io avevo visti tanto spesso quanto Ada mi volgeva le spalle. Ad onta di tanta freddezza, tale mi pareva la sua salute, essa rimaneva aderente a me come avevo creduto lo fosse quella sera del mio fidanzamento intorno al tavolino parlante. Io giocondamente dissi ad Augusta, certo facendo uno sforzo per occuparmi anche di lei, «Vedi com'è risanata? Ma dov'è Basedow?» «Non vedi?» domandò Augusta, che era la sola fra di noi che arrivasse a guardare sulla via. Con uno sforzo ci sporgemmo anche noi e scorgemmo una grande folla che s'avanzava minacciosa, urlando. «Ma dov'è Basedov?» domandai ancora una volta. Poi lo vidi. Era lui che s'avanzava, inseguito da quella folla, un vecchio pezzente coperto di un grande mantello stracciato, ma di broccato rigido, la grande testa coperta di una chioma bianca disordinata, svolazzante all'aria, gli occhi sporgenti dall'orbita che guardavano ansiosi con uno sguardo che io avevo notato in bestie inseguite, di paura e di minaccia. E la folla urlava: «Ammazzate l'untore!» Poi ci fu un intervallo di notte vuota. Indi subito Ada ed io ci trovavamo soli sulla più erta scala che ci fosse nelle nostre tre case, quella che conduce alla soffitta della mia villa. Ada era posta per alcuni scalini più in alto, ma rivolta a me, che ero in atto di salire, mentre lei sembrava volesse scendere. Io le abbracciavo le gambe e lei si piegava verso di me, non so se per debolezza o per essermi più vicina. Per un istante mi parve sfigurata dalla sua malattia, ma poi, guardandola con affanno, riuscivo a rivederla come m'era apparsa alla finestra, bella e sana. Mi diceva con la sua voce soda: «Precedimi, ti seguo subito». Io pronto mi volgevo per precederla correndo, ma non abbastanza presto per non scorgere che la porta della mia soffitta veniva aperta pian pianino e ne sporgeva la testa chiomata e bianca di Basedov, con quella sua faccia fra timorosa e minacciosa. Ne vidi anche le gambe mal sicure e il povero misero corpo che il mantello non arrivava a celare. Arrivai a correre via, ma non so se per precedere Ada o per fuggirla. Ora pare che trafelato io mi sia destato nella notte e nell'assopimento abbia raccontato tutto o parte del sogno ad Augusta, per riprendere poi il sonno più tranquillo e più profondo. Credo che nella mezza coscienza io abbia seguito ciecamente l'antico desiderio di confessare i miei trascorsi. Alla mattina, sulla faccia di Augusta, c'era il cereo pallore delle grandi occasioni. Io ricordavo perfettamente il sogno, ma non esattamente quello che gliene avessi riferito. Con un aspetto di rassegnazione dolorosa, essa mi disse: «Ti senti infelice perché essa è malata ed è partita, e perciò sogni di lei». Io mi difesi, ridendo ed irridendo. Non Ada era importante per me, ma Basedov, e le raccontai dei miei studi e anche delle applicazioni che avevo fatte. Ma non so se riuscii di convincerla. Quando si viene colti nel sogno è difficile di difendersi. È tutt'altra cosa che arrivare alla moglie freschi freschi dall'averla tradita in piena coscienza. Del resto, per tali gelosie di Augusta, io non avevo nulla da perdere, perché essa amava tanto Ada che da quel lato la sua gelosia non gettava alcun'ombra, e in quanto a me, essa mi trattava con un riguardo anche più affettuoso, e m'era anche più grata di ogni mia più lieve manifestazione di affetto. Pochi giorni dopo, Guido ritornò da Bologna con le migliori notizie. Il direttore della casa di salute garantiva una guarigione definitiva, a patto che Ada trovasse poi in casa una grande quiete. Guido riferì con semplicità e bastevole incoscienza la prognosi del sanitario, non avvedendosi che in famiglia Malfenti quel verdetto veniva a confermare molti sospetti sul suo conto. Ed io dissi ad Augusta: «Ecco che sono minacciato di altri baci di tua madre». Pare che Guido non si trovasse molto bene nella casa diretta da zia Maria. Talvolta camminava su e giù per l'ufficio mormorando: «Due bambini, tre balie, nessuna moglie». Anche dall'ufficio rimaneva più spesso assente, perché sfogava il suo malumore imperversando sulle bestie a caccia e a pesca. Ma quando verso la fine dell'anno ebbimo da Bologna la notizia che Ada veniva considerata guarita e che s'accingeva a rimpatriare, non mi parve che egli ne fosse troppo felice. S'era abituato a zia Maria, oppure la vedeva tanto poco che gli era facile e gradevole di sopportarla. Con me, naturalmente, non manifestò il suo malumore, se non esprimendo il dubbio che forse Ada s'affrettava troppo a lasciare la casa di salute, prima di essersi assicurata contro una ricaduta. Infatti, quando essa, dopo breve tempo e ancora nel corso di quello stesso inverno, dovette ritornare a Bologna, egli mi disse trionfante: «L'avevo detto io?» Non credo però che in quel trionfo ci fosse stata altra gioia che quella da lui tanto viva di aver saputo prevedere qualche cosa. Egli non augurava del male ad Ada, ma l'avrebbe tenuta volentieri per lungo tempo a Bologna. Quando Ada ritornò, Augusta era relegata a letto per la nascita del mio piccolo Alfio, e in quell'occasione fu veramente commovente. Volle io andassi alla stazione con dei fiori e dicessi ad Ada che essa voleva vederla quello stesso giorno. E se Ada non avesse potuto venire da lei, addirittura dalla stazione, mi pregava ritornassi subito a casa per saperle descrivere Ada e dirle se la sua bellezza, di cui in famiglia erano tanto orgogliosi, le fosse stata restituita intera. Alla stazione eravamo io, Guido e la sola Alberta, perché la signora Malfenti passava una gran parte delle sue giornate presso Augusta. Sulla banchina Guido cercava di convincerci della sua grande gioia per l'arrivo di Ada, ma Alberta lo ascoltava fingendo una grande distrazione allo scopo, come poi mi disse, di non dover rispondergli. In quanto a me, la simulazione con Guido mi costava oramai poca fatica. M'ero abituato a fingere di non accorgermi delle sue preferenze per Carmen e non avevo mai osato alludere ai suoi torti verso la moglie. Non m'era perciò difficile di avere un atteggiamento d'attenzione come se ammirassi la sua gioia per il ritorno della sua amata moglie. Quando il treno, in punto a mezzodì, entrò in stazione, egli ci precedette per raggiungere la moglie che ne scendeva. La prese fra le braccia e la baciò affettuosamente. Io, che gli vedevo il dorso piegato per arrivare a baciare la moglie più piccola di lui, pensai: un bravo attore. Poi prese Ada per mano e la condusse a noi. Eccola riconquistata al nostro affetto. Allora si rivelò quale era, cioè falso e simulatore, perché se egli avesse guardata meglio in faccia la povera donna, si sarebbe accorto che invece che al nostro affetto essa veniva consegnata alla nostra indifferenza. La faccia di Ada era male costruita perché aveva riconquistate delle guance, ma fuori di posto, come se la carne, quando ritornò, avesse dimenticato dove apparteneva e si fosse poggiata troppo in basso. Avevano perciò l'aspetto di gonfiezze anziché di guance, e l'occhio era ritornato nell'orbita, ma nessuno aveva saputo riparare i danni che esso aveva prodotto uscendone. Aveva spostate o distrutte delle linee precise e importanti. Quando ci congedammo fuori della stazione, al sole invernale abbacinante, vidi che tutto il colorito di quella faccia non era più quello che io avevo tanto amato. Era impallidito e sulle parti carnose si arrossava per chiazzette rosse. Pareva che la salute non appartenesse più a quella faccia e si fosse riusciti di fingervela. Raccontai subito ad Augusta che Ada era bellissima proprio come era stata da fanciulla ed essa ne fu beata. Poi, dopo di averla vista, a mia sorpresa essa confermò più volte, come se fossero state evidenti verità, le mie pietose bugie. Essa diceva: «È bella com'era da fanciulla e come lo sarà mia figlia». Si vede che l'occhio di una sorella non è molto acuto. Per lungo tempo non rividi Ada. Essa aveva troppi figliuoli e così pure noi. Tuttavia Ada e Augusta facevano in modo di trovarsi insieme varie volte alla settimana, ma sempre in ore in cui io ero fuori di casa. Si approssimava l'epoca del bilancio ed io avevo molto da fare. Fu anzi quella l'epoca della mia vita in cui lavorai di più. Qualche giorno restai a tavolino persino per 10 ore. Guido m'aveva offerto di farmi assistere da un contabile, ma io non ne volli sapere. Avevo assunto un incarico e dovevo corrispondervi. Intendevo compensare Guido di quella mia funesta assenza di un mese, e mi piaceva anche dimostrare a Carmen la mia diligenza, che non poteva essere ispirata da altro che dal mio affetto per Guido. Ma come procedetti nel regolare i conti, incominciai a scoprire la grossa perdita in cui eravamo incorsi in quel primo anno di esercizio. Impensierito ne dissi a Quattr'Occhi qualche cosa a Guido, ma lui, che s'apprestava a partire per la caccia, non volle starmi a sentire. «Vedrai che non è tanto grave come ti sembra, e poi l'anno non è ancora finito». Infatti mancavano ancora 8 giorni interi a Capodanno. Allora mi confidai ad Augusta. Dapprima essa vide in quella faccenda solo il danno che ne avrebbe potuto derivare a me. Le donne sono sempre fatte così, ma Augusta era straordinaria persino fra le donne quando qui si doleva del proprio danno. «Non avrei finito anch'io?» essa domandava, «con l'essere ritenuta un po' responsabile delle perdite subite da Guido?» Voleva si consultasse subito un avvocato. Bisognava intanto staccarsi da Guido e cessare dal frequentare quell'ufficio. Non mi fu facile di convincerla che io non potevo essere tenuto responsabile di niente, non essendo io altra cosa che un impiegato di Guido. Essa sosteneva che chi non ha un emolumento fisso non possa essere considerato quale un impiegato, ma qualche cosa di simile ad un padrone. Quando fu ben convinta, naturalmente restò della sua opinione, perché allora scoprì che non avrei perduto niente se avessi cessato di frequentare quell'ufficio, dove sicuramente avrei finito col diffamarmi commercialmente. Diamine, la mia fama commerciale! Fui anch'io d'accordo che era importante di salvarla, e per quanto essa avesse avuto torto negli argomenti, si conchiuse che dovevo fare come ella voleva. Consentì che io terminassi il bilancio, poiché l'avevo iniziato, ma poi avrei dovuto trovare il modo di ritornare al mio studiolo, nel quale non si guadagnavano dei denari, ma nemmeno se ne perdevano. Feci però allora una curiosa esperienza su me stesso. Io non fui capace di abbandonare quella mia attività per quanto lo avessi deciso. Ne fui stupito. Per intendere bene le cose occorre lavorare di immagini. Ricordai allora che una volta in Inghilterra la condanna ai lavori forzati veniva applicata appendendo il condannato al di sopra di una ruota azionata a forza d'acqua, obbligando così la vittima a muovere in un certo ritmo le gambe che altrimenti gli sarebbero state sfracellate. Quando si lavora, si ha sempre il senso di una costrizione di quel genere. È vero che quando non si lavora la posizione è la stessa, e credo giusto di asserire che io e l'Olivi fummo sempre ugualmente appesi. Soltanto che io lo fui in modo da non dover muovere le gambe. La nostra posizione dava bensì un risultato differente, ma ora so con certezza che esso non legittimava né un biasimo né una lode. Insomma, dipende dal caso se si viene attaccati ad una ruota mobile o ad una immobile. Staccarsene è sempre difficile. Per vari giorni, dopo chiuso il bilancio, continuai ad andare all'ufficio pur avendo deciso di non andarci affatto. Uscivo di casa incerto. Incerto prendevo una direzione che era quasi sempre quella dell'ufficio, e come procedevo tale direzione si precisava, finché non mi trovavo seduto sulla solita sedia in faccia a Guido. Per fortuna, a un dato momento, fui pregato di non lasciare il mio posto, ed io subito vi accondiscesi, visto che nel frattempo m'ero accorto d'esservi inchiodato. Per il 15 di gennaio il mio bilancio era chiuso. Un vero disastro. Chiudevamo con la perdita di metà del capitale. Guido non avrebbe voluto farlo vedere al giovine Olivi, temendone qualche indiscrezione, ma io insistetti, nella speranza che costui, con la sua grande pratica, vi avesse trovato qualche errore tale da mutare tutta la posizione. Poteva esserci qualche importo spostato dal dare, ove apparteneva, all'avere, e con una rettifica si sarebbe arrivati ad una differenza importante. Sorridendo, l'Olivi promise a Guido la massima discrezione e lavorò poi con me per una giornata intera. Disgraziatamente non trovò alcun errore. Devo dire che io, da quella revisione fatta in due, appresi molto e che oramai saprei affrontare e chiudere dei bilanci anche più importanti di quello. «E che cosa farete ora?» domandò l'occhialuto giovinotto prima di andarsene. Io sapevo già quello che gli avrebbe suggerito. Mio padre, che spesso mi aveva parlato di commercio nella mia infanzia, me l'aveva già insegnato. Secondo le leggi vigenti, data la perdita di metà del capitale, noi si avrebbe dovuto liquidare la ditta e magari ristabilirla subito su nuove basi. Lasciai che egli mi ripetesse il consiglio. Aggiunse: «Si tratta di una formalità», poi sorridendo: «Può costare caro il non attenervisi». Alla sera anche Guido si mise a rivedere il bilancio, a cui non sapeva adattarsi ancora. Lo fece senza alcun metodo, verificando questo o quell'importo a casaccio. Volli interrompere quel lavoro inutile e gli comunicai il consiglio dell'Olivi di liquidare subito, ma pro forma, la gestione. Fino ad allora Guido aveva avuto la faccia contratta dallo sforzo di trovare in quei conti l'errore liberatore, un cipiglio complicato dalla contrazione di chi ha in bocca un sapore disgustoso. Alla mia comunicazione alzò la faccia, che si spianò in uno sforzo d'attenzione. Non comprese subito, ma quando capì si mise subito a ridere di cuore. Io interpretai l'espressione della sua faccia così: aspra, acida finché si trovava di fronte a quelle cifre che non si potevano alterare, lieta e risoluta quando il doloroso problema fu spinto in disparte da una proposta che gli dava agio di riavere il sentimento di padrone e arbitro. Non comprendeva. Gli pareva il consiglio di un nemico. Gli spiegai che il consiglio dell'Olivi aveva il suo valore, specialmente per il pericolo, che incombeva in modo evidente sulla ditta, di perdere degli altri denari e fallire. Un'eventuale bancarotta sarebbe stata colposa se dopo questo bilancio, oramai consegnato nei nostri libri, non si fossero prese le misure consigliate dall'Olivi, e aggiunsi: «La pena comminata dalle nostre leggi per il fallimento colposo è il carcere». La faccia di Guido si coperse di tanto rosso che temetti egli fosse minacciato da una congestione cerebrale. Urlò: «In questo caso l'Olivi non ha bisogno di darmi dei consigli. Se mai ciò dovesse avverarsi, saprei risolvere da solo». La sua decisione mi impose ed ebbi il sentimento di trovarmi di fronte a persona perfettamente conscia della propria responsabilità. Abbassai il tono della mia voce. Mi buttai poi tutto dalla sua parte e, dimenticando di aver già presentato il consiglio dell'Olivi come degno di essere preso in considerazione, gli dissi: «È quello che obiettai anch'io all'Olivi. La responsabilità è tua e noi non c'entriamo quando tu decidi qualche cosa circa il destino della ditta che appartiene a te e a tuo padre». Veramente io questo l'avevo detto a mia moglie e non all'Olivi, ma insomma era vero che a qualcuno l'avevo detto. Ora, dopo aver sentita la virile dichiarazione di Guido, sarei stato anche capace di dirlo all'Olivi, perché la decisione e il coraggio m'hanno sempre conquistato. Se amavo già tanto anche la sola disinvoltura che può risultare da quelle qualità, ma anche da altre inferiori, di molto. Poiché volevo riferire tutte le sue parole ad Augusta per tranquillarla, insistetti: «Tu sai che di me, e probabilmente ha ragione, si dice che io non abbia alcun talento per il commercio. Io posso eseguire quello che tu mi ordini, ma non posso mica assumermi una responsabilità per quello che fai tu». Egli assentì vivamente. Si sentiva tanto bene nella parte che io gli attribuivo da dimenticare il suo dolore per il cattivo bilancio. Dichiarò: «Io sono il solo responsabile, tutto porta il mio nome ed io non ammetterei neppure che altri accanto a me volesse addossarsi delle responsabilità». Ciò andava benissimo per essere riferito ad Augusta, ma molto di più di quanto io avevo domandato, e bisognava vedere l'aspetto che egli assumeva facendo quella dichiarazione. Invece di un mezzo fallito sembrava un apostolo. S'era adagiato comodamente sul suo bilancio passivo e da lì diventava il mio padrone e signore. Questa volta, come tante altre nel corso della nostra vita in comune, il mio slancio d'affetto per lui fu soffocato dalle sue espressioni rivelanti la spropositata stima che gli faceva di se stesso. Egli stonava. Sì, bisogna dire proprio così. Quel grande musicista stonava. Gli domandai bruscamente: «Vuoi che domani faccia una copia del bilancio per tuo padre?» Per un momento ero stato in procinto di fargli una dichiarazione ben più rude, dicendogli che subito dopo chiuso il bilancio io mi sarei astenuto dal frequentare il suo ufficio. Non lo feci, non sapendo come avrei impiegate le tante ore libere che mi sarebbero rimaste. Ma la mia domanda sostituiva quasi perfettamente la dichiarazione che m'ero rimangiata. Intanto gli avevo ricordato che egli in quell'ufficio non era il solo padrone. Si dimostrò sorpreso delle mie parole, perché gli parevano non conformi a quanto fino ad allora, col mio evidente consenso, s'era parlato, e col tono di prima mi disse: «Ti dirò io come si dovrà fare quella copia». Protestai gridando. In tutta la mia vita non gridai tanto come con Guido, perché talvolta mi sembrava sordo. Gli dichiarai che esisteva in legge anche una responsabilità del contabile, ed io non ero disposto di gabellare per copie esatte dei raggruppamenti cervellotici di cifre. Egli impallidì e riconobbe che avevo ragione, ma soggiunse che egli era padrone d'ordinare che non si dessero affatto degli estratti dai suoi libri. In ciò riconobbi volentieri che aveva ragione, e allora, rinfrancatosi, dichiarò che a suo padre avrebbe scritto lui. Parve anzi che volesse immediatamente mettersi a scrivere, ma poi cambiò d'idea e mi propose di andare a pigliare una boccata d'aria. Volli compiacerlo. Supponevo che non avesse ancora digerito bene il bilancio e volesse muoversi per cacciarlo giù. La passeggiata mi ricordò quella della notte dopo il mio fidanzamento. Mancava la luna perché in alto c'era molta nebbia, ma giù era la stessa cosa perché si camminava sicuri, traverso un'aria limpida. Anche Guido ricordò quella sera memoranda. «È la prima volta che camminiamo di nuovo insieme di notte. Ricordi? Tu allora mi spiegasti che anche nella luna ci si baciava come quaggiù. Adesso invece nella luna continuano il bacio eterno. Ne sono sicuro ad onta che questa sera non si veda. Quaggiù invece...» Voleva ricominciare a dir male di Ada? Della povera malata? Lo interruppi, ma mitemente, quasi associandomi a lui. Non l'avevo forse accompagnato per aiutarlo a dimenticare? «Già, quaggiù non si può sempre baciare. Lassù poi non c'è che l'immagine del bacio. Il bacio è soprattutto un movimento». Tentavo di allontanarmi da tutte le sue questioni, cioè bilancio e Ada. Tant'è vero che a tempo seppi eliminare una frase che ero stato in procinto di dire, che cioè lassù il bacio non generava dei gemelli. Ma lui, per liberarsi dal bilancio, non trovava di meglio che lagnarsi delle altre sue disgrazie. Come avevo presentito, disse male di Ada. Cominciò col rimpiangere che quel suo primo anno di matrimonio fosse stato per lui tanto disastroso. Non parlava dei due gemelli, che erano tanto cari e belli, ma della malattia di Ada. Egli pensava che la malattia la rendesse irascibile, gelosa e nello stesso tempo poco affettuosa. Terminò con l'esclamare sconsolato: «La vita è ingiusta e dura». A me sembrava assolutamente che mi fosse vietato di dire una sola parola che implicasse un mio giudizio fra lui e Ada, ma mi pareva di dover pur dire qualche cosa. Egli aveva finito col parlare della vita e le aveva appioppati due predicati che non peccavano di soverchia originalità. Io scopersi il meglio proprio perché m'ero messo a fare la critica di quello che egli aveva detto. Tante volte si dicono delle cose seguendo il suono delle parole, come si associarono casualmente. Poi, appena, si va a vedere se quello che si disse valeva il fiato che vi si è consumato, e qualche volta si scopre che la casuale associazione partorì un'idea. Dissi: «La vita non è né brutta né bella, ma è originale». Quando ci pensai, mi parve d'aver detta una cosa importante. Designata così, la vita mi parve tanto nuova che stetti a guardarla come se l'avessi veduta per la prima volta, coi suoi corpi gassosi, fluidi e solidi. Se l'avessi raccontata a qualcuno che non vi fosse stato abituato e fosse perciò privo del nostro senso comune, sarebbe rimasto senza fiato dinanzi all'enorme costruzione priva di scopo. M'avrebbe domandato: «Ma come l'avete sopportata?» E informatosi di ogni singolo dettaglio, da quei corpi celesti appesi lassù perché si vedano ma non si tocchino, fino al mistero che circonda la morte, avrebbe certamente esclamato: «Molto originale!» «Originale la vita!» disse Guido ridendo. «Dove l'hai letto?» Non mi importò di assicurargli che non l'avevo letto in nessun posto, perché altrimenti le mie parole avrebbero avuta meno importanza per lui. Ma più che ci pensavo, più originale trovavo la vita. E non occorreva mica venire dal di fuori per vederla messa insieme in un modo tanto bizzarro. Bastava ricordare tutto quello che noi uomini dalla vita si è aspettato, per vederla tanto strana da arrivare alla conclusione che forse l'uomo vi è stato messo dentro per errore e che non vi appartiene. Senza esserci accordati sulla direzione della nostra passeggiata, avevamo finito come l'altra volta sull'erta di via Belvedere. Trovato il muricciuolo su cui s'era steso quella notte, Guido vi salì e vi si coricò proprio come l'altra volta. Egli canticchiava, forse sempre oppresso dai suoi pensieri, e meditava certamente sulle inesorabili cifre della sua contabilità. Io invece ricordai che in quel luogo l'avevo voluto uccidere, e confrontando i miei sentimenti di allora con quelli di adesso, ammiravo, una volta di più, l'incomparabile originalità della vita. Ma improvvisamente ricordai che poco prima, e per una bizza di persona ambiziosa, avevo imperversato contro il povero Guido, e ciò in una delle peggiori giornate della sua vita. Mi dedicai ad un'indagine. Assistevo, senza grande dolore, alla tortura che veniva inflitta a Guido dal bilancio messo insieme da me con tanta cura, e me ne venne un dubbio curioso e subito dopo un curiosissimo ricordo. Il dubbio. Ero io buono o cattivo? Il ricordo, provocato improvvisamente dal dubbio, che non era nuovo. Mi vedevo bambino e vestito, ne sono certo, tuttavia in gonne corte, quando alzavo la mia faccia per domandare a mia madre sorridente: «Sono buono o cattivo io?» Allora il dubbio doveva essere stato ispirato al bimbo dai tanti che l'avevano detto buono e dai tanti altri che, scherzando, l'avevano qualificato cattivo. Non era affatto da meravigliarsi che il bimbo fosse stato imbarazzato da quel dilemma. Oh, incomparabile originalità della vita! Era meraviglioso che il dubbio che essa aveva già inflitto al bimbo in forma tanto puerile non fosse stato sciolto dall'adulto quando aveva già varcata la metà della sua vita. Nella notte fosca, proprio su quel punto dove io una volta avevo già voluto uccidere, quel dubbio mi angosciò profondamente. Certamente il bimbo, quando aveva sentito vagare quel dubbio nella testa da poco libera dalla cuffia, non ne aveva sofferto tanto, perché ai bambini si racconta che della cattiveria si guarisce. Per liberarmi da tanta angoscia, volli credere di nuovo così. E vi riuscii. Se non vi fossi riuscito, avrei dovuto piangere per me, per Guido e per la tristissima nostra vita. Il proposito rinnovò l'illusione. Il proposito di mettermi accanto a Guido e di collaborare con lui allo sviluppo del suo commercio, da cui dipendeva la sua e la vita dei suoi, e ciò senza alcun utile per me. Intravidi la possibilità di correre, brigare e studiare per lui, e ammisi la possibilità di divenire, per aiutarlo, un grande, un intraprendente, un geniale negoziante. Proprio così pensai in quella fosca sera di questa vita originalissima. Guido intanto cessò di pensare al bilancio, abbandonò il suo posto e parve rasserenato. Come se avesse tratta una conclusione da un ragionamento di cui io non sapevo niente, mi disse che al padre non avrebbe detto nulla, perché altrimenti il povero vecchio avrebbe intrapreso quell'enorme viaggio dal suo sole estivo alla nostra nebbia invernale. Mi disse poi che la perdita, a prima vista, sembrava ingente, ma che non lo era poi tanto se non doveva sopportarla tutta da solo. Avrebbe pregata Ada di addossarsene la metà e in compenso le avrebbe concesso una parte degli utili dell'anno seguente. L'altra metà della perdita l'avrebbe sopportata lui. Io non dissi nulla. Pensai anche che mi fosse proibito di dare dei consigli, perché altrimenti avrei finito col fare quello che assolutamente non volevo, erigendomi a giudice fra i due coniugi. Del resto, in quel momento ero tanto pieno di buoni propositi che mi pareva che Ada avrebbe fatto un buon affare partecipando ad un'impresa diretta da noi. Accompagnai Guido fino alla porta di casa sua e gli strinsi lungamente la mano per rinnovare silenziosamente il proposito di volergli bene. Poi mi studiai di dirgli qualche cosa di gentile e finii col trovare questa frase: «Che i tuoi gemelli abbiano una buona notte e ti lascino dormire, perché certamente hai bisogno di riposo». Andando via, mi morsi le labbra al rimpianto di non aver trovato di meglio. Ma se sapevo che i gemelli oramai, che avevano ciascuno la loro balia, dormivano a mezzo chilometro da lui e non avrebbero potuto turbargli il sonno. Ad ogni modo, egli aveva capita l'intenzione dell'augurio, perché l'aveva accettato, riconoscente. Giunto a casa, trovai che Augusta s'era ritirata nella stanza da letto coi bambini. Alfio era attaccato al suo petto, mentre Antonia dormiva nel suo lettino volgendoci la nuca ricciuta. Dovetti spiegare la ragione del mio ritardo, e perciò le raccontai anche il mezzo escogitato da Guido per liberarsi delle sue passività. Ad Augusta la proposta di Guido parve indegna. «Al posto di Ada io rifiuterei!» esclamò con violenza, per quanto a bassa voce, per non spaventare il piccino. Diretto dai miei propositi di bontà, discussi: «Perciò, se io capitassi nelle stesse difficoltà di Guido, tu non m'aiuteresti?» Essa rise. «La cosa è ben differente. Fra noi due si vedrebbe quello che sarebbe più vantaggioso per loro», e accennò al bambino che teneva in braccio e ad Antonia. Poi, dopo un momento di riflessione, continuò: «E se noi ora consigliassimo ad Ada di concedere il suo denaro per continuare quell'affare di cui tu fra breve non farai più parte, non saremmo poi impegnati ad indennizzarla se dovesse poi perderlo?» Era un'idea da ignorante, ma nel mio nuovo altruismo esclamai: «E perché no? Ma non vedi che ne abbiamo due dei bambini cui dobbiamo pensare?» Se li vedevo, la domanda era una figura retorica veramente vuota di senso. «E non ne hanno anche loro due dei bambini?» domandai vittoriosamente. Essa si mise a ridere clamorosamente, facendo spaventare Alfio, che lasciò di poppare per piangere subito. Essa s'occupò di lui, ma sempre ridendo, ed io accettai il suo riso come se me lo fossi conquistato col mio spirito, mentre in verità, nel momento in cui avevo fatta quella domanda, m'ero sentito muovere nel petto un grande amore per i genitori di tutti i bambini e per i bambini di tutti i genitori. Avendone poi riso, di quell'affetto non restò più niente. Ma anche il cruccio di non sapermi essenzialmente buono si mitigò. Mi pareva di aver sciolto il problema angoscioso. Non si era né buoni né cattivi, come non si era tante altre cose ancora. La bontà era la luce che a sprazzi e a distanti illuminava l'oscuro animo umano. Occorreva la fiaccola bruciante per dare la luce. Nell'animo mio c'era stata e prima o poi sarebbe sicuramente anche ritornata. E l'essere pensante a quella luce poteva scegliere la direzione per muoversi poi nell'oscurità. Si poteva perciò manifestarsi buoni, tanto buoni, sempre buoni, e questo era l'importante. Quando la luce sarebbe ritornata, non avrebbe sorpreso e non avrebbe abbacinato. Ci avrei soffiato su per spegnerla prima, visto che io non ne avevo bisogno, perché io avrei saputo conservare il proposito, cioè la direzione. Il proposito di bontà è placido e pratico, ed io ora ero calmo e freddo. Curioso, l'eccesso di bontà m'aveva fatto eccedere nella stima di me stesso e del mio potere. Che cosa potevo io fare per Guido? Era vero che io nel suo ufficio sovrastavo di tanto agli altri quanto nel mio ufficio l'olivi padre stava al di sopra di me, ma ciò non provava molto. E per essere ben pratico, che cosa avrei io consigliato a Guido il giorno appresso? Forse una mia ispirazione? Ma se neppure al tavolo di gioco si seguivano le ispirazioni quando si giocava coi denari altrui. Per far vivere una casa commerciale bisogna crearle un lavoro di ogni giorno. E questo si può raggiungere lavorando ogni ora attorno ad una organizzazione. Non ero io che potevo fare una cosa simile. né mi pareva giusto di sottopormi a forza di bontà alla condanna della noia a vita. Sentivo tuttavia l'impressione fattami dal mio slancio di bontà come un impegno che avessi preso con Guido, e non potevo addormentarmi. Sospirai più volte profondamente, e una volta persino gemetti, certamente nel momento in cui mi pareva di essere obbligato di legarmi all'ufficio di Guido, come l'Olivi era legato al mio. Nel dormiveglia Augusta mormorò: «Che hai? Hai trovato di nuovo da dire con l'Olivi?» «Ecco l'idea che cercavo. Io avrei consigliato Guido di prendere con sé quale direttore il giovine Olivi. Quel giovinotto tanto serio e tanto laborioso, e che io vedevo tanto malvolentieri nei miei affari, perché pareva s'apprestasse di succedere a suo padre nella loro direzione, per tenermene definitivamente fuori, apparteneva evidentemente e a vantaggio di tutti nell'ufficio di Guido. Facendogli una posizione in casa sua, Guido si sarebbe salvato, e il giovine Olivi sarebbe stato più utile in quell'ufficio che non nel mio. L'idea mi esaltò, e destai Augusta per comunicargliela. Anch'essa ne fu tanto entusiasmata da destarsi del tutto. Le pareva che così io avrei più facilmente potuto levarmi dagli affari compromettenti di Guido. Mi addormentai con la coscienza tranquilla. Avevo trovato il modo di salvare Guido senza condannare me. Anzi, tutt'altro. Non c'è niente di più disgustoso che di vedersi respinto un consiglio che è stato sinceramente studiato con uno sforzo che costò persino delle ore di sonno. Da me c'era poi stato un altro sforzo, quello di spogliarmi dell'illusione di poter giovare io stesso agli affari di Guido, uno sforzo immane. Ero dapprima arrivato ad una vera bontà, poi ad un'assoluta oggettività, e mi si mandava a quel paese. Guido rifiutò il mio consiglio addirittura con disdegno. Non credeva capace il giovine Olivi, e poi gli spiaceva il suo aspetto di giovine vecchio, e più ancora gli spiacevano quei suoi occhiali tanto lucenti sulla sua scialba faccia. Gli argomenti erano veramente atti a farmi credere che di fondato non ce ne fosse che uno, il desiderio di farmi dispetto. Finì col dirmi che avrebbe accettato come capo del suo ufficio non il giovine ma il vecchio Olivi. Ma io non credevo di potergli procurare la collaborazione di questi, e poi io non mi credevo pronto per assumere da un momento all'altro la direzione dei miei affari. Ebbi il torto di discutere e gli dissi che il vecchio Olivi valeva poco. Gli raccontai quanto denaro mi avesse costato la sua caparbietà di non aver voluto comperare a tempo quella tale frutta secca. «Ebbene», esclamò Guido, «se il vecchio non vale più di così, che valore potrà avere il giovine che non è altro che un suo scolaro? Ecco finalmente un buon argomento, e tanto più dispiacevole per me, in quanto lo avevo fornito io con la mia chiacchiera imprudente». Pochi giorni appresso, Augusta mi raccontò che Guido aveva proposto ad Ada di sopportare col suo denaro metà della perdita del bilancio. Ada vi si rifiutava, dicendo ad Augusta: «Mi tradisce e vuole anche il mio denaro». Augusta non aveva avuto il coraggio di consigliarle di darglielo, ma assicurava che aveva fatto del suo meglio per far ricredere Ada dal suo giudizio sulla fedeltà del marito. Costei aveva risposto in modo da far ritenere che essa a quel proposito la sapesse più lunga di quanto noi si credesse. E Augusta con me ragionava così: «Per il marito bisogna saper portare qualunque sacrificio». Ma valeva tale assioma anche per Guido? Nei giorni seguenti il contegno di Guido si fece veramente straordinario. Veniva in ufficio di tempo in tempo e non vi restava mai per più di mezz'ora. Correva via come chi ha dimenticato il fazzoletto a casa. Seppi poi che andava a portare nuovi argomenti ad Ada che gli parevano decisivi per indurla a fare il voler suo. Aveva veramente l'aspetto di persona che ha pianto troppo o troppo gridato, o che si è addirittura battuto, e neppure in nostra presenza arrivava a domare l'emozione che gli contraeva la gola e gli faceva venire le lacrime agli occhi. Gli domandai che cosa avesse. Mi rispose con un sorriso triste ma amichevole, per dimostrarmi che non l'aveva con me. Poi si raccolse, onde poter parlarmi senza agitarsi di troppo. Infine disse poche parole. Ada lo faceva soffrire con la sua gelosia. Egli dunque mi raccontava che discutevano le loro storie intime, mentre io pur sapevo che c'era anche quella storia del conto utili e danni fra di loro. Ma pareva che questo non avesse importanza. Me lo diceva lui, e lo diceva anche Ada ad Augusta, non parlandole d'altro che della sua gelosia. Anche la violenza di quelle discussioni, che lasciava tracce tanto profonde sulla faccia di Guido, faceva credere che dicessero il vero. Invece poi risultò che fra due coniuge non si parlò che della questione del denaro. Ada, per superbia e per quanto si facesse dirigere dai suoi dolori passionali, non li aveva mai menzionati, e Guido, forse per la coscienza della sua colpa e per quanto sentisse che in Ada imperversasse l'ira della donna, continuò a discutere gli affari come se il resto non esistesse. Egli s'affannò sempre più a correre dietro a quei denari, mentre lei, che non era affatto toccata da questioni d'affari, protestava contro la proposta di Guido con un solo argomento: i denari dovevano restare ai bambini. E quando egli trovava altri argomenti, la sua pace e il vantaggio che sarebbe derivato ai bambini stessi dal suo lavoro, la sicurezza di trovarsi in regola con le prescrizioni di legge, essa lo saldava con un duro no. Ciò esasperava Guido e, come dai bambini, anche il suo desiderio. Ma ambedue, quando ne parlavano ad altri, credevano di essere esatti, asserendo di soffrire per amori e gelosie. Segue.